i sei obiettivi della task force contro la paralisi guidata da Colao, l'ex amministratore delegato dal 2008 al 2018 di Vodafone. Leggendo i giornali vediamo ad esempio La Stampa: recapitato a Conte il dossier della task force, ricetta scudo penale alle imprese, smart working da ampliare, tasse rinviate, insomma un po' di bei regali ai padroni, condono per il nero. Vediamo ancora alta velocità come in tutti e dovunque in tutta Italia fino alla Sicilia e altre cose simili, meno dottorati eccetera eccetera, comunque sostanzialmente un bel po' di soldi ai padroni. E per chi non può, per chi non ha i soldi da pagare l'affitto, il mutuo, non arriva a fine mese, niente problemi, anche a loro ci ha pensato, sostegno psicologico alle famiglie disagiate, insomma come dicevamo prima, soldi ai padroni e psicologi ai poveri. Siamo collegati con l'economista Francesco Fricchi per commentare un attimo questo, queste proposte del comitato. Francesco, cosa ci dice in proposito?
Ciao Emilio, ciao a tutti e a tutte. Ma questa, innanzitutto, dove nasce questa cosa qui del piano Colao? Che c'entra la commissione fatta per l'emergenza task force per l'emergenza Covid con questo Colao che non si è mai mosso da Londra in tutti i mesi? Cioè lui coordina la commissione per l'emergenza Covid in Italia stando a Londra, non ha mai messo piede in Italia, è l'amministratore delegato di Vodafone che si è da Londra e da lì non si è mai mosso. Serve perché l'Unione Europea ha fatto questa proposta di recovery fund di questi 500 miliardi da distribuire nei prossimi anni, di cui si discute se siano un prestito a fondo perduto o siano un prestito da restituire eccetera, però anche qualora fosse a fondo perduto l'ha subordinato a alcune misure di modernizzazione e rilancio che tra l'altro l'Unione Europea aveva già indicato in linea di massima. E questa commissione fa una serie di proposte che sono quelle che poi serviranno da base per dire noi i soldi che ci date li investiamo in queste cose. No, normalmente come al solito si tratta in qualche modo, molte cose sono fuffa, cioè nulla, si mettono le solite cose che si mettono da un miliardo di anni, sburocratizzazione, la pubblica amministrazione, credo la prima volta di averlo sentito quando ho letto i giornali che ero giovanissimo, insomma una cosa del genere per cui si ripete, e altre cose invece sono relativamente indicative. Il primo punto è quella la cosa che dà da pensare sul modello che viene utilizzato, è la depenalizzazione per i datori di lavoro per i rischi che hanno fatto correre i dipendenti con il Covid, e addirittura come punto c'è il fatto di ridurre i costi per l'emergenza Covid, ridurre il costo delle misure organizzative anticontagio. Cioè il meccanismo, quello è il primo punto che c'è su una cosa del genere, quando dovrebbe essere quantomeno è oggetto oggi di valutazione la quota di responsabilità penale dei datori di lavoro, però voglio dire evidentemente non è su un discorso di rilancio uno dei primi punti. Ma il problema è la filosofia che c'è dietro questo impianto, è una filosofia analoga a tutte le manovre fatte, anche con le manovre in deficit che sono state fatte. Si tratta di soldi soprattutto alle imprese e di nulla rispetto agli altri. Hanno diviso in 6 capitoli la cosa, tanto per dare idea: imprese, turismo, infrastrutture, pubblica amministrazione, istruzione e famiglia. E già qui si nota una cosa, manca completamente la sanità. Cioè la sanità, che è quella che avrebbe dovuto essere riorganizzata, riformata, quantomeno oggetto di investimenti dopo la situazione che si è creata, non c'è assolutamente nulla. E su quello che c'è poi è in parte quello che dicevi, cioè rispetto alle imprese riducono le tasse, danno soldi e liquidità a pioggia, così come le hanno già date questi fondi garantiti che danno, che si è presa la Fiat, che si è trasferita, c'ha la sede in Olanda, piglia 9 miliardi dallo Stato italiano, Autostrade per l'Italia che è in causa implierà altri 3 miliardi dallo Stato italiano. L'Autostrada dell'Italia è quella del Ponte di Genova, stanno discutendo di revocargli la concessione, siccome ha un problema di liquidità, perché evidentemente se dovesse perdere la concessione ci rimette dei soldi, lo Stato comunque gli dà 3 miliardi così. Seguitano con questa tecnica dei soldi a pioggia. C'è un discorso per esempio sugli affitti, no? Fanno la cosa, gli affitti non vanno a beneficio dell'inquilino che paga l'affitto, vanno a beneficio del padrone di casa, a cui scalano l'IMU dalla tassa sulla casa, e a quel punto la riduzione dell'IMU va in compensazione dell'affitto. Questo, una parte della riduzione dell'IMU, questa è la proposta. Poi sul turismo, no? Bisogna rilanciare il turismo, tutta fuffa tranne che per due cose: daranno un po' di soldi a tutti i grossi alberghi che stanno in crisi, alle imprese che stanno in crisi, e normano i bed and breakfast, che sono diventati per una larga fetta di italiani una forma di compensazione del reddito, perché affittano camere, appartamenti, seconde case in campagna o cose del genere, recuperano parte del reddito, verranno normati, che significa sicuramente verrà azzerata la concorrenza, diciamo, di questi delle persone che appunto cercano di industriarsi cercando di arrotondare. Sull'infrastruttura ambiente il solito discorso: semplifichiamo i processi, dobbiamo impedire che ci siano resistenze locali alle grandi opere, e palese il riferimento non solo alla TAV ma a tutte le altre grandi opere inutili su cui sono stati investiti miliardi per non far nulla, e che serviranno evidentemente a semplificarlo, indipendentemente da qualsiasi punto di vista della popolazione locale possa esprimere. C'è la riforma del codice degli appalti, per esempio, che servirà probabilmente a rifar partire il circuito di Mazzette. Con il codice degli appalti esistente, Fontana è riuscita a dare l'appalto alla moglie per i camici, per i medici. Figurarsi se lo riformiamo e lo rendiamo molto più semplice: darà l'appalto di tutte le mascherine alla moglie la prossima volta. Ci sono alcuni punti che sono significativi nell'ottica Via della Seta, che sono il discorso del 5G e del cablaggio. Come sappiamo, c'è un accordo Italia-Cina sul punto, e quello è abbastanza importante. C'è il discorso dei porti e delle ferrovie, che sappiamo che anche su questo la Cina sta investendo molto in Italia, e quindi verosimilmente all'interno di questo vorranno ripensare la strategia dei porti per vendere e privatizzare tutta una serie di scali portuali e di nodi ferroviari, rendendoli funzionali alla Cina e alle vie della Seta, nell'ambito dell'ottica che sta perseguendo il governo, smarcandosi un po' dal discorso europeo e appoggiandosi alla Cina. C'è rispetto alla pubblica amministrazione, c'è l'introduzione dello smart working nella pubblica amministrazione, così come c'è sulle imprese. Ma attenzione, questo però vuol dire che lo smart working viene normato per legge e non per accordo sindacale.
Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante. Ma rispetto al 2017, quando lo smart working e anche il telelavoro, che sono due cose diverse, vennero introdotte, e in cui c'era un aspetto esplicito, no? Per poter introdurre lo smart working col telelavoro in una determinata azienda o all'interno della pubblica amministrazione, era necessario il consenso da parte del lavoratore a cui veniva richiesto di fare telelavoro o smart working, e un accordo sindacale sulle condizioni salariali, normative, di sicurezza, INEL, eccetera, eccetera, nelle quali avrebbe lavorato. Anche da un punto di vista molto pratico, perché io faccio un esempio di queste cose, capisco poco, ma ho un'amica che per sua fortuna alla fine, all'inizio di luglio, se ne andrà in pensione, a cui è stato imposto un orario di lavoro già stressante dalle 3 del pomeriggio alle 9 e mezza di sera, ma messa in telelavoro si ritrova a non potersi staccare dal computer nemmeno per andare in bagno a casa propria, perché dopo 2 minuti scatta il fatto che lei non sta più lavorando a quel computer, quindi lei è sottoposta a una modalità di controllo che all'interno del suo ufficio, quando diceva vado in bagno, non c'era nessuno che le faceva il contaminuti rispetto a una banalissima sosta minimale, normale. In più non ci sono elementi tipo ogni ora di lavoro, chi lavora al computer ad esempio dovrebbe poter staccare X per la propria salute. Ecco, tutte queste cose ovviamente scompaiono, mi sembra un aspetto molto importante da sottolineare. Adesso in smart working ci vai o in telelavoro se lo decide il padrone, la pubblica amministrazione. Tutto questo è partito con un'emergenza che, tra l'altro, non dimentichiamo, non è finita ufficialmente, termina a luglio, ma vociferano già un po' ovunque che, siccome la pandemia a livello mondiale è tutt'altro che scomparsa, vorranno continuarci a farci stare in emergenza fino al primo di gennaio. Che questo in sé e per sé, se significasse attenzione rispetto alla nostra salute, tutela della nostra salute, e chi si lamenterebbe? Il problema è che significa continuare a dare pieni poteri al Presidente del Consiglio, a continuare a fare continui DPCM per stabilire quali sono le cose che noi possiamo o non possiamo fare. Nello specifico, in questa, come dire, prefigurazione di Colao, c'è anche questo elemento dello smart working, che è stato accolto probabilmente con gioia da quanti non erano obbligati ad andare a lavorare durante il lockdown, ma che adesso rappresenta un cappio al collo di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Mi sembra importante mettere un po', come dire, il focus su questo aspetto.
Ma l'aspetto smart working è uno degli aspetti che di fatto si è accelerato con l'emergenza Covid, e per le modalità in cui è stato attuato è convenuto tantissimo alle imprese, perché per esempio la maggior parte delle imprese non paga lo straordinario e costringe i lavoratori, avendo la possibilità di controllare, cosa che è vietata attualmente dallo studio del lavoratore, non puoi controllare i lavoratori, invece con il lavoro a distanza che non è normato tu lo puoi controllare, tu puoi contestare la produttività, cosa che, essendo un controllo a distanza, tu non puoi fare con uno che lavora sul posto di lavoro. Il discorso dello straordinario, che per molti, soprattutto quelli che lavorano come impiegati, è una componente importante del reddito e della busta paga, non viene assolutamente normato. È una decisione unilaterale delle aziende, che per la maggior parte delle aziende non è stata: tu ti fai le tue 8 ore a casa, poi però ti chiamano anche la sera perché tanto stai in smart working e sei costretto a stare ai ritmi che loro ti dicono. E il discorso dei costi aggiuntivi che hai per la connessione, per la luce, eccetera, che l'azienda, i costi per l'affitto che l'azienda risparmia, perché evidentemente se fai un'attività da videoterminalista, cioè quelli che lavorano più di 20 ore alla settimana al computer, che sono considerati videoterministi e che tra l'altro hanno per la sicurezza sul lavoro la possibilità di una serie di interruzioni, di cose, eccetera, tu non li perdi completamente e possono tranquillamente lavorare da casa, perché tu inserisci i dati a casa, inserisci i dati al lavoro, non cambia nulla. Cambia il fatto che una serie di costi accessori che sono legati al fatto che io ti devo garantire sul posto di lavoro una postazione di lavoro, il computer, il collegamento, la mensa eventualmente, anche lo straordinario, da casa non ce l'ho. Per questo, in un discorso del genere, l'accordo sindacale prevede che tu hai anche un ritorno di questi risparmi aziendali sul lavoratore, perché sostiene, tu sposti delle spese dall'azienda al lavoratore. Se lo fa l'azienda in maniera unilaterale, come è stato fatto e come sarà verosimilmente con una legge, e tu ti ritroverai a dover stare, tu da domani devi produrre tutte queste cose al computer e tu non puoi dire assolutamente nulla. E tra l'altro elimina anche l'aspetto della conflittualità, perché il meccanismo anche del lavoro comprende anche un'organizzazione, un rapporto con i colleghi, il fatto che tutti possano organizzare per rivendicare qualcosa. È chiaro che se stai a casa i colleghi non li vedi mai o li senti soltanto via, ma diventa estremamente difficile riuscire a costruire percorsi insieme di lotta, di organizzazione. E questo è uno degli aspetti. Comunque non è l'unico, perché c'è anche il discorso, hanno tirato fuori l'istruzione per esempio, no? L'istruzione uno si aspetta. In Italia durante l'emergenza sanitaria, nonostante il numero chiuso a medicina, hanno voluto far venire i medici da Cuba, dall'Albania, dalla Russia, dalla Cina, perché non c'era abbastanza medici, hanno richiamato medici in pensione, hanno mandato neolaureati che non avevano neanche fatto l'esame di Stato in corsia, perché c'era una carenza di medici. Beh, riragioniamo su questo tipo di aspetti. No, quello che viene detto dal punto di vista dell'istruzione è l'entrata dei privati all'interno dell'università, il che significa che l'università, che dovrebbe essere un luogo di ricerca scientifica pura, non finalizzata al profitto, perché quella poi quella che comprende, diciamo, il mondo del sapere, diventa un meccanismo di preparazione a carico dello Stato di persone che andranno a lavorare nelle imprese. Così come, cioè,
con le finalità definite dalle imprese e quindi con la nostra salute, per esempio, messa in mano a chi pensa cosa converrà di più e non certo a quello che può funzionare meglio per farci star bene, e questo non è poco.
Sì, così come anche il discorso dell'orientamento giovani, oppure l'invenzione che è tipica quando si vuole distruggere alcune idee, di creare dei poli di eccellenza. Creare i poli di eccellenza significa che tutto il resto non è assolutamente eccellente ma è scadente, e quella è l'ottica per cui creeranno 2 o 3 punti in Italia dove potranno fare investimenti le imprese per la ricerca scientifica, e tutto il resto sarà sostanzialmente nulla. L'ultimo punto, che è quello ancora più preoccupante proprio perché molto poco definito, è quello sulla famiglia. Teniamo presente che la concezione della famiglia che è stata utilizzata durante tutta l'emergenza Covid è la concezione di una famiglia che non esiste più, addirittura le fidanzate sono state citate all'interno dei vari decreti, che è una cosa folle. Un meccanismo del genere, oppure il fatto che quando potevi vedere i congiunti potevi magari vedere il figlio di tuo cugino, ma non potevi vedere l'amico tuo con cui ci uscivi tutti i giorni, cioè una logica, o non erano assolutamente considerati partner conviventi o le coppie variamente definite. In un discorso del genere c'è anche un punto dove verosimilmente, e questo è il problema, su una concezione di questo tipo, che è di fatto una concezione patriarcale, cattolica della famiglia con padre, madre, figli e con un ambito familiare quasi clanico, è quella che adesso ridiventerà legge o perlomeno sarà privilegiata dalla legge. Già abbiamo visto che nell'ambito dell'attività che è stata fatta con questi sforamenti di bilancio sono stati dati soldi alla scuola privata e ne sono stati dati tanti di soldi. Scuola privata che è sempre cattolica, tanto per essere chiari, sono stati dati i soldi agli ospedali privati, sempre cattolici. Ricordiamoci che il padiglione costruito alla Fiera di Milano è stato dato al San Raffaele, che è una linea privata. L'app Immuni è gestita da una clinica privata, che è quella dove collaborano e partecipano alla società sanitaria, dove partecipano i figli di Berlusconi. Non c'era un'università pubblica, non c'era una facoltà di medicina, non c'era un ospedale pubblico che poteva appoggiare l'app Immuni, no, l'hanno data ai privati. Cioè il meccanismo è quello che evidentemente, nonostante tutto quello che successe, nonostante l'evidente assoluta mancanza del discorso della sanità privata, e si è visto in Lombardia dove il rapporto tra pubblico e privato per la presenza di maggiori disponibilità finanziarie nel pubblico era quello più avanzato in Italia, è proprio la regione che in termini di gestione sanitaria della crisi è quella dove è andata peggio, e indipendente dalla situazione poi del contagio, perché alla fine dopo tutti questi mesi contagio c'è stato più o meno per tutti. In Lombardia seguono ad esserci problemi e ci sono proprio perché la sanità privata punta al profitto. A Roma in questi giorni si sono verificati dei focolai al San Raffaele, una clinica privata che è la stessa di proprietà degli Angelucci, che è la stessa che gestiva alcune RSA, che sono stati focolai nel Lazio. La maggior parte dei focolai sono stati originati da alcune RSA e cliniche private, e nonostante questa gestione si seguitano a dare i soldi alla sanità privata. Ecco, la logica dell'istruzione è proprio questa, il fatto che sono i privati che chiedono i soldi allo Stato per formare le persone. La famiglia, stesso identico discorso, questa concezione è così, la pubblica amministrazione sarà finalizzata ai privati, cioè nonostante tutto quello che è successo e nonostante la palese dimostrazione dell'assoluta incapacità da parte del privato di fare altro che non sia il proprio personale profitto, perché non fa l'interesse pubblico, la tendenza che c'è e ci sarà nell'utilizzo degli eventuali fondi che arriveranno a fondo perduto per la restituzione con recovery fund, è quella di seguitare a dare i soldi ai privati. E di fatto questo piano di Colao, questo dice, insomma, senza entrare nel dettaglio delle singole poste, anche se, ripeto, alcune poi sono particolarmente significative. L'idea, per esempio, del rapporto tra imprese e università richiama molto la partecipazione dell'industria militare all'interno dell'università, soprattutto dei poli tecnico-scientifici, perché facendo così fa fare la ricerca scientifica che poi utilizza e che poi brevetta a proprio vantaggio e profitto all'università, è pagata dai soldi pubblici, poi per costruire magari sistemi d'arma che le varie aziende che hanno, che collaborano, che si integrano all'interno di questi programmi, si vanno a prendere, vanno a brevettare, eccetera, eccetera. Ecco, la situazione, quello che viene prefigurato da questo progetto di Colao, che ripeto non è chissà che livello di dettaglio abbia, sono una serie, sono 121 slide dove dà una serie di dettagli, la metà sono i soliti buoni propositi che vengono fatti periodicamente, però alcune cose, ripeto, sono estremamente significative della tendenza su cui vogliono puntare. C'è verosimilmente una ridiscussione degli equilibri di potere in Italia, si sta discutendo sulle elezioni per vedere i rapporti di forza, perché questo è il primo governo dopo tanti anni che ha una grossa disponibilità finanziaria da spendere, perché con il discorso dello sforamento del deficit, con il discorso dei fondi europei, ci sarà la possibilità di spendere tanti soldi. La partita che stanno facendo è per accaparrarsi questi fondi, è una partita dove però questi fondi, che poi non ci dimentichiamo, dovremmo pagare tutti e ce la faranno pagare salata nei prossimi anni, verranno dati ai soldi noti, quelle solite persone che vivono da decenni arricchendosi tantissimo anche con questa crisi, ha aumentato il numero dei ricchi, proprio perché in una situazione di crisi alla fine chi ha la possibilità e chi ha le risorse se ne avvantaggia. In una situazione così seguirà anche queste, e arriveranno tutti questi soldi a pioggia, finiranno nelle tasche dei soliti noti. Non c'è alcun progetto, ripeto, dal punto di vista della ridistribuzione, dal punto di vista del sostegno al reddito, dal punto di vista della creazione di qualsiasi situazione. Ci sono piccole partite che vengono giocate, è palese l'insufficienza dell'ARPAL, che sarebbe l'agenzia che si occupa della ricollocazione dei disoccupati, quella per intenderci dei navigator, per cui probabilmente verrà riformata, ma verrà riformata sempre con questo tipo di ottica, cioè non ci aspettiamo. Il problema di fondo è che in una situazione del genere, gestita in maniera emergenziale e con la scusa dei tecnici a cui viene demandata la decisione, uno dirà: e come il meccanismo lo vuole l'Europa? In questo caso ce l'hanno detto i tecnici. Ecco, il meccanismo è di questo tipo e servirà semplicemente a penalizzare ulteriormente chi già è penalizzato dalla crisi economica e dalla crisi sanitaria.
Benissimo, molto chiaro. Io ti ringrazio moltissimo per averci aiutato a capire meglio questa notizia, che era nei primi in prima pagina di diversi quotidiani e che ovviamente prefigura, non siamo ancora alle decisioni governative, però prefigura abbastanza chiaramente una tendenza che già avevamo evidenziato da tempo. Mille grazie e alla prossima. Ciao.
Ciao Maria, ciao a tutti. Ciao.